E allora 18:34, buonasera a tutti e a tutti. Ben sintonizzati e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E rieccoci nuovamente qui con una nuova edizione, una nuova puntata di Profondo Rosa, trasmissione sui movimenti LGBTQ. Come al solito parto ricordandovi un po' di contatti: www.ondarossa.info, il nostro sito, lo 06 49 17 50 per qualsiasi vostra comunicazione telefonica. E in più, nello specifico della nostra trasmissione, profondorosa.noblogs.org, il nostro blog sul quale potete anche ascoltare le vecchie trasmissioni, e la nostra mail profondorosa@ondarossa.info.
Buonasera a chi ci ascolta anche da parte mia, e il telefono di questa radio, non mi ricordo, l'hai già detto, 06 sì. 49 17 50, se volete tutto. Intervenire, insomma, noi siamo qua. E niente, buonasera, periodo che si fa caldo per questa al trasmissione, quanto? Nel senso che la temperatura sale, e poi volendo, insomma, sarebbe anche in avvicinamento il mese del Pride.
Sì, il mese del Pride che si inaugura, penso, col Pride di Roma, penso fra un paio di settimane, se non sbaglio, vero?
Il 7 giugno, forse sì. Ce n'è uno prima, il nostro ospite lo sa, sentiamo un po'?
Sì, mi dicono che c'è prima quello di Napoli, il 31.
Il 31 di maggio, ok.
Quindi per un mesetto intero possiamo non parlare d'altro.
Che bello, non vedevo l'ora. E invece, mentre come al solito il nostro saluto va a tutte e tutti coloro che sono privati della propria libertà personale, che sono agli arresti domiciliari, in latitanza, in emigrazione varia, dalle proprie esperienze di vita, partiamo ricordando, insomma, due appuntamenti che ci riguardano direttamente, ovvero domani dal pomeriggio qui dagli studi di Radio Onda Rossa, una giornata un po' particolare, perché insomma, come spesso capita, per festeggiare il 24 maggio, che è esattamente il giorno del compleanno della radio, che quest'anno compie 37 anni, gli studi della radio saranno aperti a tutte e tutti i quali vorranno venire a trovarci. Faremo una trasmissione un po' così di auguri a Radio Onda Rossa, ma anche dando la possibilità ancora una volta e come sempre a tutte e tutti coloro che lo vogliono, insomma, anche di mettere bocca dai microfoni della radio, per cui insomma l'invito è qui. Avremo pure modo di fare un brindisi, anche se in realtà lo dovremmo fare il 24, che è il giorno effettivamente del nostro compleanno, che comunque avremo modo di festeggiare in quel del Forte Prenestino a partire dal pomeriggio con proiezioni e mostre fotografiche dall'archivio di Radio Onda Rossa, archivio curato e custodito negli anni, costruito negli anni da un nostro compagno Alfio Di Bella, e che insomma per la prima volta in qualche modo vede la luce, esce un po' fuori dagli scatoloni, e anche una parte dell'archivio audio della radio, anche questo insomma gelosamente costruito e custodito nel corso degli anni, che insomma grazie anche qui a uno sforzo di compagni e compagne pian piano inizia a riuscire fuori. Quindi avremo modo così di andare a ricordare un po' quello che è la storia di questa radio dal 1977 senza padroni, nelle sue anche evoluzioni politico e storiche, e poi alla fine insomma faremo un DJ set, un aperitivo intorno alle 19:30 e a partire, penso, da insomma orari un po' più tardi, non so ben di preciso, dalle 23 in poi, comunque i concerti con Percezione Sesto Senso e appunto con Radici nel Cemento.
Domani, che è il 23 maggio, è anche una giornata, diciamo, particolare, senza riferimento al film, per un altro motivo, perché molti dipendenti statali, almeno tutti quelli della scuola che sono 2 milioni, è il giorno in cui arriva la busta paga.
Lo stipendio.
Ma lo stipendio questo mese è il mese in cui scopriamo se ci toccano
gli 80 euro di
Renzi. E quindi siamo qua emozionatissime a capire che succederà.
Che succederà? Se vi troverete la busta paga più pesante o no?
L'unica persona che ho sentito che ha potuto vedere prima la sua busta paga, perché lavora in segreteria, quindi l'ha visto, dice che ha gli 80 euro, ma c'ha una maggiorazione di altre tasse, per cui ha preso meno di aprile. Ecco.
Vabbè, insomma, si preannuncia interessante la questione. Fra l'altro, insomma, oggi questa città vagava Renzi, se non mi sbaglio, proprio lui in persona.
Sì, dice, a parte ci vaga sempre perché ormai si è stabilito qua.
No, però, insomma, in maniera un po' più...
Come Renzi, vagava come Renzi in campagna elettorale, ma oggi vagava un sacco di gente.
Un sacco di gente, sì. C'è chi ha provato a intitolare un largo a Giorgio Almirante, di cui oggi ricorre l'anniversario della morte, penso...
Sì, poi c'è una vedova eterna di, sì, che non si sa, è ancora là, che indice messe in suffragio.
E poi è successa pure un'altra, ci hanno raccontato.
Sì, dice che a Torpigna, anzi, se qualcuno c'era, telefonateci, noi volentieri ascoltiamo il racconto. Pare che all'uscita di scuola alla Pisacane ci fosse Borghezio.
Proprio lui.
In persona.
In persona.
E che sia stato cacciato in una maniera talmente vergognosa per lui che poi non hanno fatto neanche il comunicato stampa i suoi amici.
E vabbè, insomma, come dire, è sempre poco quello che gli dovrebbe spettare, insomma. Però c'ha...
sempre poco. Comunque, se piacere. Qualcuno c'era, la cosa è divertente. Chi era lì a aspettare che i propri figli e le proprie figlie uscissero da scuola, insomma, si è visto questo losco figuro e giustamente l'ha cacciato. Se ce lo volete raccontare, 06 49 17 50.
Riprendo i miei vecchi stivali, con la grande mi tornano l'ali. Comincio un viaggio con la battaglia e la malezza se ne vola via. E la noia se ne vola via, e la tristezza se ne vola via, la paranoia se ne vola via, e la malezza se ne vola via. Parapapai, parapapapapai, parapapai, parapapapapai, parapapai, parapapapapai, parapapai.
Radio Onda Rossa libera come un colpo di tacco nell'etere laziale.
E allora, dopo tutti questi, insomma, dovuti preamboli, entriamo un po' nel vivo della trasmissione. Come avevamo preannunciato la scorsa settimana, abbiamo qui un nostro compagno, Christian, che abbiamo anche sentito più di una volta durante Profondo Rosa, durante questi anni, è vero?
Sì, penso due o tre volte, non di più.
Vedi.
Sono tante, perché sì, noi siamo scegliini.
Sì, sì, ci andiamo a capare bene i nostri interlocutori e le nostre interlocutrici. Comunque, come appunto preannunciato la scorsa settimana, andiamo a presentarvi un libro importante e soprattutto interessante, che è intitolato Esquimesi in Amazzonia, che è appena uscito, se non sbaglio, da un mesetto forse.
Sì, sì. È uscito a fine marzo.
Quindi no, sì, vabbè, quasi un paio di mesi, e che ha come sottotitolo
Dialoghi intorno alla pensavo non ce l'avessi davanti, alla depatologizzazione della transessualità.
È appunto di questo che parleremo quest'oggi a Profondo Rosa. Insomma, un libro che in realtà è così, nel panorama italiano, è un po' un pesce fuor d'acqua, immagino, perché penso di libri soprattutto scritti, diciamo, dal basso sulla transessualità, ovvero dando voce ai e alle trans, siano un po' veramente un ago nel pagliaio. Noi ricordiamo che, insomma, ne esiste un altro al quale siamo molto legati e legate, che è Alimenti di Critica Trans. Edito penso 4-5 anni fa, no, forse di più.
Lui,
io ormai
lui lo sa,
forse
credo.
Lui lo sa.
2010.
Quindi 4 anni fa, anche quello, diciamo, che era un po' gli atti di un incontro sulla transessualità,
sì, di un seminario,
che insomma vi consigliamo caldamente, perché comunque rispetto a queste tematiche effettivamente c'è veramente ben poco attraverso il quale poter farsi così anche una serie di, forse una serie di domande, anche cercare di comprendere meglio determinate questioni che ruotano attorno alla transessualità e alla vita delle persone transessuali. Noi volevamo partire proprio così, visto che come dire, abbiamo questa possibilità. Tu hai curato in qualche modo l'edizione di questo Esquimesi, sì, in Amazzonia. Però
io e Roberta Padovano, ci tengo a dirlo, okay, perché è un'amica.
Quindi niente, è la cura di interventi, però, che sono vari, no?
Perché sì, allora noi avevamo organizzato questo convegno nel marzo del 2012 per parlare un po' di questo tema, poi magari approfondiamo perché. E a questa giornata abbiamo invitato diverse persone, diverse figure, diciamo così, che ruotano un po' intorno al mondo della transessualità, dal medico chirurgo all'endocrinologa all'avvocato, figure più, diciamo così, teoriche, tipo filosofi, storici e anche attivisti trans, perché insomma volevamo discutere questo tema tutti assieme, ognuno dal suo punto di vista. Quindi il libro è un po' l'insieme di questi saggi, insomma, visti da diverse prospettive, un po' l'abbiamo definito un caleidoscopio, in cui appunto si cerca di capire che cos'è la depatologizzazione e perché è giusto, insomma, per le persone trans, ma non solo per loro, insomma, credo per tutte e tutti, che la transessualità non sia più considerata una malattia psichiatrica.
Senti, io farei un passo indietro, ovvero partiamo proprio da zero, ovvero dacci una tua, se vogliamo anche definizione, anche così partendo da zero, di che cosa significa essere una persona trans, che come avviene questo tipo di esperienza, e poi chiaramente il secondo step, che è quello appena più banale di questo, perché questo titolo è Esquimesi in Amazzonia.
Ok, allora una definizione potrebbe essere quella di una persona insomma di una condizione, io la transessualità la definirei una condizione più che altro, in cui una persona sente una distanza fra quello che è il proprio sesso, diciamo così, di nascita, qualcuno dice biologico, qualcuno dice cromosomico, oppure quello che c'è scritto sui documenti, insomma, sull'atto di nascita, e invece quello che sente essere veramente il proprio genere. Poi quello che ho imparato in questi anni è che in realtà non esiste la transessualità, ma esistono le transessualità, nel senso che ogni persona è diversa da un'altra, ogni percorso è diverso da un altro. Quindi anche standardizzare i percorsi con tutta una serie di tappe che devono essere uguali per tutti, con durata uguale per tutti, eccetera, insomma è un po' una forzatura. Ognuno poi in realtà ha una sua strada per trovare un proprio equilibrio fra quello che dicevamo, appunto, essere il sesso che non si sa chi ha deciso che dovevi avere, invece quello che senti che insomma è veramente il tuo.
Prima di arrivare al titolo, in Italia esiste una legge che riguarda le persone transessuali e che riguarda la patologizzazione anche, la transessualità, oltre che la possibilità del transito, se ce lo vuoi sintetizzare, perché magari non è chiaro a tutti e a tutte.
Sì, esiste questa legge dall'82. È inoltre interessante così sottolineare come sia l'unica legge sui diritti LGBT che si sia mai ottenuta in questo paese, e comunque non ci piace lo stesso, ecco. Poteva piacerci nell'82, insomma è nata, come dire, per sanare una situazione tra virgolette, cioè quelle persone trans che si operavano all'estero poi arrivavano in Italia e non avevano la possibilità di avere dei documenti consoni, e quindi insomma è stata fatta un po' per quello. Ma
questa cosa quanto stride con l'attualità,
sì alquanto. Però insomma attualmente questa legge mostra tutti i suoi limiti, benché la legge sia molto vaga, quindi non dica in realtà né che la transessualità è una malattia, né che sia obbligatorio operarsi per avere i documenti, né che bisogna andare da uno psicologo, insomma non dice nulla di tutto ciò, dà alcune insomma serie di indicazioni ma molto vaghe. Poi in realtà la prassi, l'interpretazione invece è sempre stata quella che insomma vi ho spiegato, per cui devono essere seguiti tutta una serie di step, le persone devono essere seguite prima da uno psicologo o psichiatra, poi da un endocrinologo, poi se decide di andare avanti con interventi chirurgici deve essere seguito da un chirurgo, andare in tribunale, insomma questa un po' è stata la prassi. Però l'idea attualmente è un po' quella che questa legge insomma è vecchia, rispecchiava diciamo le esigenze trans degli anni 80, ma non rispecchia più le esigenze delle persone trans degli anni 2000, ecco.
E allora invece vai col titolo, Esquimesi in Amazzonia.
Ma il titolo è molto molto bello secondo me, e non è nostro, l'abbiamo rubato chiedendo il permesso a l'intervento che fa Porpora Marcasciano all'interno del libro.
Per cui c'è sempre lo zampino di Porpora, sì, in sì, queste ha un'abilità insomma nel riuscire a sintetizzare in tre parole delle questioni importantissime,
molto, e anche un'abilità insomma come dire così figurativa, no? Un po' gli eschimesi insomma sono questi che stanno tutti imbacuccati pensando di avere freddo, in realtà stanno in un paese in cui fa un caldo boia, insomma, e la metafora è un po' quella di dire in realtà le persone trans non sono loro che sono sbagliate, non sono loro che hanno qualcosa che non va, in realtà è che stanno in un posto che invece non le aveva previste, quindi per forza stanno male, ecco. Quindi l'idea è un po' quella di spostare questa patologia, insomma, se esiste, dalla persona al contesto.
Questo libro è appunto, sono gli atti insomma di un incontro, come tu ragionavi, di una giornata di confronto sul tema della transessualità, che si intitolava, leggo qua, Chi ha paura della depatologizzazione. E perché quel titolo?
Allora, così svegliamo tutti gli altarini. Questo invece l'ha pensato il mio fidanzato Gianni. L'idea era un po' quella di chiederci, perché parlando all'interno della, chiamiamola, comunità trans o comunque con le persone trans, tutti dicevano ma non vogliamo che si tolga questa patologia, non vogliamo che la transessualità non sia più considerata una malattia, perché anche se noi stessi e noi stesse non ci consideriamo malate, in realtà ci serve strategicamente per avere tutta una serie di cure, per avere tutta una serie di vantaggi, per cui non tocchiamo la questione. Quindi ci siamo proprio chiesti, ma chi è che ha...
Cioè, sostanzialmente, per far capire, adesso è possibile compiere il transito da un genere all'altro attraverso il sistema sanitario nazionale?
Sì, in Italia.
In Italia, la paura è di perdere questo? Se...
Sì, la paura che... Vabbè, poi se avremo modo di spiegarlo lo spiegherò, ma insomma è un falso problema secondo me, però la paura è quella. Quindi noi ci siamo chiesti, ma chi ha veramente paura di questa depatologizzazione? Allora, da un lato sì, le persone trans che hanno questo timore hanno, insomma, rispondono a questa domanda in maniera affermativa, ma secondo noi anche tutta una serie di persone, di specialisti che ruotano intorno al mondo trans e, come dire, perderebbero un po' il loro potere di controllo, no? sull'esperienza trans se questa non fosse più considerata una patologia. Quindi insomma la risposta può avere varie, cioè la domanda può avere varie risposte.
Senti, entriamo un po' proprio nel vivo del discorso, ovvero come insomma tante situazioni, tante così forme, dicevi anche tu prima, no? Di rapporti di potere si costituiscono attraverso delle discipline, no? In questo caso, tanto per farla breve, parliamo di uno dei più importanti, anzi forse il proprio la Bibbia della psicologia e psichiatria internazionale, che è il DSM, che è praticamente questa bibbietta nella quale sono indicate tutte le patologie psichiatriche e psicologiche. E, attraverso, diciamo, questa bibbietta viene in qualche modo costituito, costruito, no, da una disciplina scientifica che ha modo di indagare sulle problematiche umane, come, che cos'è la transessualità e come deve essere trattata.
Sì.
E ci siamo, insomma, da questi microfoni e soprattutto in questa trasmissione spesso parliamo, insomma, di ciò che è la norma e come viene costruita attraverso le discipline e i poteri. Nello specifico, effettivamente, cosa accade a una persona trans, che non ancora transessuale, diciamo, che si è accorta di stare all'interno di questo percorso e che si trova di fronte il mondo del potere psichiatrico, eccetera eccetera, che in qualche modo deve stabilire se può o meno accedere a determinate cure, può o meno far parte di una determinata soggettività per certi versi.
Ma io spero, penso che piano piano le cose stanno cambiando, un po' sono cambiate, ci sono specialisti che si occupano della transessualità che hanno come fine e come interesse il benessere della persona e nient'altro, però non sono così frequenti, insomma, questi specialisti, e soprattutto non lo sono stati nel tempo, per cui il problema era sempre quello di trovarsi di fronte a una persona che ti diceva sì, facciamo un percorso di terapia, di psicoterapia, di dialogo, quando in realtà sapevi che questa persona aveva in mano le chiavi, insomma, della tua felicità, e quindi era tuo interesse convincere questa persona che doveva darti il consenso a fare tutto questo percorso. Per cui, voglio dire, le narrazioni trans, poi di questo parlano in maniera approfondita, c'era sempre la solita storiella che si raccontava, cioè sì, io fin da bambino non ho mai giocato con le bambole, ho sempre giocato con le macchinine, non ho mai avuto amiche femmine, quando in realtà magari non era vero, però lo raccontavi perché sapevi che questa era la storia che lo volevano sentirsi raccontare e perché volevi quel certificato. Quindi anche poi il rimando è che, insomma, questi specialisti hanno scritto dei libri sulla esperienza trans dicendo tutti questi transessuali hanno tutti questa storia, quindi quando mi arriverà quello che poveretto perché non era informato che doveva raccontare balle o perché non voleva raccontare balle, dice no, io giocavo con le bambole, e quello veniva bloccato e lui, insomma, non era considerato una persona trans, non so come dire, no? Era un po' un circolo vizioso, però ovviamente, come dire, la colpa, se vogliamo cercare la colpa, è sempre nelle mani di chi ha il potere comunque e quindi può decidere.
Senti, un'ultima cosa, poi magari mandiamo un piccolo sacchetto musicale e poi magari entriamo proprio nel vivo, nello specifico magari degli interventi che sono contenuti nel libro Eschimesi in Amazzonia e anche, insomma, della questione effettiva della depatologizzazione, che cosa significa e che tipo di effetti può avere di cambiamento sulla realtà che le persone trans vivono quotidianamente. Mi veniva di fatto una domanda, anche questa forse banale, magari alla quale avrei anche risposto un miliardo di volte, che però comunque secondo me è abbastanza interessante, ovvero per chi diciamo a un certo punto si è accorto di essere omosessuale, per esempio, c'è sempre il momento, no, di una presa di coscienza magari personale e poi del coming out, che ne so, uno a un certo punto della vita, no, fa più o meno questi passaggi, salvo poi ristravolgerli, rimetterli in discussione, eccetera eccetera. Per una persona invece che in qualche modo si accorge di stare diciamo in un corpo non consono alla propria sessualità, al proprio genere, e che comunque invece si deve confrontare per forza di cose con un'istituzione che in qualche modo come dire, deve ratificare questa percezione e questo desiderio, come ci si trova, insomma, quali sono anche i percorsi personali che è necessario fare?
Ma come dicevo prima, i percorsi sono molto diversi, c'è chi racconta che insomma dai primissimi anni di vita ha sempre saputo di appartenere al genere opposto, per cui insomma ha messo in moto tutta una serie di situazioni, di stratagemmi, insomma si dice per passare, no? Quindi magari si sceglieva un nome, voleva vestire in maniera insomma. E poi ci sono persone che invece che ti raccontano che boh, insomma la loro infanzia l'hanno vissuta come gli è stata tra virgolette imposta, cioè la mamma decideva che vestito mettergli e loro se lo mettevano, poi quando hanno raggiunto una certa età insomma hanno cominciato a ribellarsi a questa cosa, a decidere per sé. Quindi in realtà anche qui le narrative sono molto diverse e io credo che da subito una persona sente che c'è qualcosa che non va, sente di essere trans. Poi il momento in cui questo pensiero inconscio diventa consapevole, secondo me varia insomma a seconda delle storie, a seconda di quello che succede. Voglio dire, credo che il contesto, come dicevamo prima, sia molto influente in questo, cioè i bambini secondo me molto piccoli non hanno idea di che cosa è maschile e che cosa è femminile, cioè è il mondo che li circonda che gli dice questa cosa la fa quel gruppo di persone, questa cosa la fa un altro gruppo, per cui se il bambino, come dire, viene lasciato un po' libero e non condizionato, secondo me non si pone più di tanti problemi. Insomma, il mondo degli adulti che a un certo punto se lo pone, sono i genitori che a un certo punto dicono boh, andiamo da uno psicologo perché questo bambino
c'è qualcosa che non va,
però il bambino in realtà non vive un disagio così grosso se non sono, cioè, gli altri, se non sono gli adulti o i coetanei o a porlo insomma in condizioni di difficoltà.
Ok, dai, io manderei un brano musicale, così stiamo zitti e zitti per 5 minuti e poi rientriamo nuovamente a parlare di Eschimesi in Amazzonia.
E nunca scappo e devo correre più di prima, perché sta società è malata di ipervelocità, tutti in fuga dall'impegno precedente, e piove tutto e non fa se manca niente, poi tutti a correre presso un'altra attività. È il movimento lento che cerco, ma che non trovo mai, violentemente lotto contro il tempo, tiranno dei miei guai. Voglio la libertà di regolare l'andatura, secondare il ritmo che mi batte dentro, come una vela che scivola nel vento. Vorrei solcare i sette mari all'avventura, ma me so arrivate 20 mail, me squilla il cellulare, c'ho l'identità virtuale che reclama dei campai, un gioco incastro micidiale, non se può scappare, produrre, consumare e poi ricominciare.
cantone indiano, voglio vivere la vita in uno spazio tempo sano che comincia proprio adesso, proprio qua, perché la vita è mozzico, tocca affilarsi i denti, assaporarla con tutti quanti i sensi, e il godimento finisce sempre prima se ci pensi, perciò afferra tutti i momenti, è il movimento lento che cerco, ma che non trovo mai, violentemente lotto contro il tempo, tirando dei miei guai, è il movimento lento che cerco e che non dura mai, quando rallento mi godo un tempo lento che poi svanisce in un momento, sai.
Certo dal vivo, quando la musica sale col suo effetto esplosivo, il sound system suona già dall'aperitivo, ti accompagna nella notte finché arriva il mattino, il messaggio resta forte anche in un clima festivo, altrimenti è come se metti l'acqua nel vino, da San Lorenzo al Tufello, dal Pigneto al Casilino, da Torbella a Testaccio, Garbatella a Laurentino, da Orsa a Freggia nella Dispolia, se Fiumicino, Roma, Legre, un Zrappa, Dappera,
Camonchino. E allora, sulle note dei Radici, che sentiremo poi dal vivo sabato sera al Forte, rientriamo per questa seconda parte di Profondo Rosa. Insomma, nonostante il calore che si fa sentire già negli studi da quest'oggi, insomma, è bello potente, continuiamo a parlare di questo libro Eschimesi in Amazzonia, dialogo intorno alla depatologizzazione della transessualità. E non so se avevi tu una...
Sì, nel senso che così ci siamo fatti un po' in questa prima parte di trasmissione un po' gli strumenti per parlare di depatologizzazione, perché prima di parlare di depatologizzazione della transessualità bisogna ovviamente dirsi che significa transessualità, che significa anche patologizzazione, ma in questo caso mi sembra che manchi un punto per una cioè nel senso che appunto noi parliamo a volte di le trans, a volte dei trans, e siamo in studio insomma con Christian, che è un compagno trans F2M, e quindi con lui vorremmo un attimo spiegare che significa questa cosa e anche perché, come dire, i trans F2M, cioè da femmina a maschio, per dirlo così come dice la sigla, hanno una minor visibilità sociale e mediatica, direi, soprattutto sì. Mediatica.
Facciamo il momento Piero Angela.
Guarda, se non ce l'avrei pure la sigletta, non te la metto però, dai.
Allora, hai detto bene, allora distinguiamo le persone trans in donne transessuali, che ovviamente vanno appellate al femminile, usate gli aggettivi al femminile, eccetera, che sono quelle persone che nascono uomini e fanno una transizione verso il femminile, diventano donne, e quindi donne transessuali, che, come dicevi tu, sono quelle più visibili per, diciamo così, l'opinione pubblica, no? Un po' perché i media le fanno, insomma, ne parlano di più, e un po' perché ovviamente soprattutto negli anni passati era molto associata la condizione della donna transessuale con la prostituzione, no? Quindi questo rendeva la visibilità delle donne trans maggiore. In realtà ci sono sempre stati anche gli uomini transessuali, cioè quelle persone come me, per esempio, che sono nate donne, hanno fatto una transizione verso il maschile, sono diventati uomini, quindi uomini transessuali. Questa è la, diciamo, nomenclatura corretta da usare, quella anche più rispettosa delle persone transessuali. Molto spesso gli aggettivi vengono appositamente sbagliati per offendere le persone, perché non si riconosce il loro percorso, il loro transito, per cui molto spesso le donne transessuali vengono chiamate al maschile, ma anche sui giornali, quando succedono dei fatti di cronaca, eccetera, molto spesso i giornalisti usano il maschile per... insomma,
per tutto,
sì. Maschile universale,
sì, okay. Universale direi sempre, insomma, io ricordo veramente pochi casi, sì, in cui si usa un lessico corretto, insomma, sì, per rapportarsi, sì, sì, alla transessualità. È vero che i giornalisti usano un lessico corretto quasi mai. Per rapportarsi, però in questo caso è una cosa molto smaccata, insomma,
sì. E a volte insomma, credo anche intenzionale, credo che sia proprio il non riconoscimento di un percorso.
Certo, è probabile questa cosa, assolutamente.
E dunque questo, insomma, è per distinguere questi due grossi ambiti. Rispetto agli uomini transessuali, però, devo dire che sì, insomma, ultimamente è una realtà più conosciuta, insomma, che si fa conoscere anche di più, perché il grosso problema, diciamo così, della visibilità degli uomini trans è che, vabbè, adesso siamo in radio, quindi non possiamo parlare tanto di visibilità e di come uno appare, però insomma io difficilmente, camminando per strada,
sì,
qualcuno
non te becca, non
potrebbe sgamarmi, come diciamo a Torino.
Certo.
Molto spesso invece per le donne transessuali questo è più difficile, perché insomma traspare qualcosa del loro percorso, traspare fisicamente qualcosa, insomma, che del proprio passato, e quindi insomma la visibilità è un po' obbligatoria. Nel nostro caso invece, insomma, se uno o lo dice oppure non si capisce, quindi insomma il fatto di non essere visibili insomma ti relega nell'invisibilità, nel fatto che l'uomo comune, la donna comune, che dicevamo prima, il passante, non sa manco dell'esistenza degli uomini trans.
Ma su questo, perché credo che ci avvicini poi anche al tema, appunto, significa anche scegliere, può anche significare non essere visibili, scegliere la normalizzazione in qualche modo, no? Scegliere di essere uomini perché ci vede dall'esterno, nel tuo caso, donna nell'altro. E tu perché hai scelto di essere visibile come trans?
Ma in realtà non lo so esattamente, perché faccio politica e quindi insomma non dirmi transessuale,
parti da te, quindi parto dal
personale, quindi devo partire da là. Non è che lo dico sempre, non è che vado a comprare a mortadella supermercato e dico: mi dia due di mortadella, sono trans, no? Cioè, oppure anche insomma in alcuni ambiti, per cui penso soprattutto come quando devi cuccare tra virgolette, cioè non è che per forza devi raccontare la storia della tua vita, però politicamente ha un senso spenderla questa cosa, ha un senso dirla. Poi non lo so, io sono un po' critico e a volte mi bacchetto da solo rispetto a quelle persone trans che si nascondono, perché allora secondo me un conto è non dire in tutti i contesti che si è trans, insomma rispetto anche questa decisione, un'altra cosa è proprio nascondersi, insomma avere vergogna del fatto che qualcuno possa capire, sapere, venire a sapere che sei trans. Allora lì secondo me c'è qualcosa che non si è risolto nel proprio percorso, però insomma poi la libertà di ognuno sta anche in questo.
Senti, entrando proprio nel vivo della questione sulla depatologizzazione, che insomma è un po' il tema del libro e anche di questa puntata di Profondo Rosa, chiaramente ci dovresti raccontare anche perché avete cominciato questo incontro, questo così seminario, convegno sulla depatologizzazione. Ne abbiamo un po' parlato dai microfoni di Profondo Rosa qualche tempo fa, c'è stata comunque una campagna internazionale relativa a questo tipo di problematica, e niente, sarebbe interessante proprio cercare di così raccontare come è partita questa campagna e che cosa insomma vi ha spinto comunque ad incontrarvi, a costruire insieme questo dibattito e poi che poi si è riflesso nelle pagine che stiamo raccontando.
Ma sì, la campagna è nata non in Italia, insomma è nata soprattutto nei paesi Portogallo, Spagna, Francia e paesi dell'America Latina, dove c'era proprio c'è stato un grosso movimento di associazioni trans che insomma si batteva per questa campagna. Si chiama STP 2012, cioè Stop Trans Pathologization 2012, che era la data, l'anno in cui doveva uscire appunto l'ultima versione di questo manuale che dicevi tu, diagnostico psichiatrico, e questa campagna voleva fare pressione perché da questo manuale venisse tolta la transessualità. E quindi insomma, se uno andava su internet, su YouTube, vedeva un sacco di manifestazioni che queste associazioni facevano, hanno pubblicato un sacco di libri su questa cosa. In Italia invece nulla,
zero.
E quando magari un po' timidamente insomma qualcuno diceva ma parliamo di sta roba anche noi in Italia, facciamo insomma questa campagna, e un po' la risposta era quella: ma in Italia manco sanno cos'è la transessualità, figurati se dobbiamo parlare di depatologizzazione della transessualità. Insomma, era un po' una cosa da marziani.
Eschimesi in Amazzonia.
Sì, esatto. Però io in parte condivido questa riflessione, e in parte penso anche che se non cominci a parlare delle cose, per forza nessuno ne saprà mai l'esistenza. No, da qualche parte bisogna cominciare, e soprattutto mi interessava incominciare a parlarne all'interno del contesto LGBT. Ora non userei la parola movimento, però insomma.
Vabbè, ma noi lo usiamo in maniera desueta come Amarcord.
In varie trasmissioni ci siamo chiesti che sottotitolo ormai potevamo dare alla nostra trasmissione, perché era appunto movimenti e cultura LGBTQ.
Ah, okay.
Poi abbiamo detto: vabbè, questi movimenti non ci sono più.
Parliamo
quindi di che
scena.
Parliamo della scena. Poi abbiamo detto: vabbè, insomma, la trasmissione c'è e poi vedremo.
sì, comunque diciamo appunto la galassia LGBT italiana. Insomma, posso dire un po' criticamente che già gliene frega poco delle persone trans. E figuriamoci della depatologizzazione delle persone trans. Quindi, insomma, proprio non c'era discussione su questa cosa, non c'era fermento. Allora abbiamo detto: boh, vediamo di smuovere un po' le acque. Insomma, io e Roberta, che appunto è una donna lesbica che fa parte del Morris come me, ci siamo messi un po' a pensare come fare per... Allora è nato questo convegno, cui abbiamo pensato di invitare non solo attiviste e attivisti trans, ma anche, come dicevamo prima, quelle figure che intervengono in questo processo, in questo percorso di transizione, alcune molto molto vicine alla nostra sensibilità, altre un po' meno, insomma non vuol dire lontanissime, insomma non abbiamo invitato persone che sono contrarie alla depatologizzazione, che sono contrarie all'esperienza trans, no, però alcune persone un po' critiche o comunque che avevano delle posizioni che non erano completamente sovrapponibili alla nostra, proprio perché l'idea era quella di, insomma, mettere in moto un discorso, e lo fai anche con quelle persone che non la pensano uguale a te. E, il libro sta girando, insomma, diversi contesti ci hanno invitato a presentarlo, e per noi questo è importante, è importante che si parli di transessualità e che si parli della possibilità di depatologizzarla. E un po' lo strumento, Roberta mi diceva questo, cioè se io penso al fatto che appunto l'omosessualità è stata derubricata negli anni 70, insomma in prima istanza e poi insomma in tutta la serie di revisioni ed è stata completamente cancellata dall'elenco delle malattie, perché ci deve essere la transessualità? Insomma questa roba non era accettabile, e secondo me dovrebbe essere un po', insomma, la posizione di tutto il movimento, capire che poi se vogliamo definirci LGBT dovrebbe anche essere perché le battaglie degli uni sono anche quelle degli altri, se no ognuno si tiene il suo acronimo e ognuno fa il proprio movimento, no? Però quello che ci interessava anche era proprio legare anche questo discorso a un discorso di autodeterminazione, che ovviamente non riguarda solo le persone LGBT, ma riguarda un po' tutti quei soggetti oppressi, no? Comunque da questo potere, in questo caso medico, che comunque può avere l'ultima parola rispetto a quello che puoi fare del tuo corpo e della tua vita. Quindi credo che sia una prospettiva che può interessare anche chi non è strettamente trans o gay o lesbica.
Rimanendo insomma anche su chi è gay o lesbica oltre che trans, cioè nel senso, tu facevi accenno al fatto appunto che anche l'omosessualità, anche il lesbismo erano considerate malattie, la cancellazione ultima, se non sbaglio, è del 1990 dall'elenco delle malattie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi ieri l'altro in realtà, perché di questo si tratta. E come dire, tra i vari dispositivi repressivi, quello della patologizzazione, spesso della psichiatrizzazione, sono dispositivi che come dire, i poteri, i saperi hanno sempre costruito per opprimere le soggettività che insomma possiamo definire eccentriche, eccetera. E credo che si tratti appunto da parte del potere della necessità di imporre norme, di mettere quindi asticelle rispetto alle quali o stai da una parte o stai dall'altra, quindi con tutto il ricatto su chi sta dalla parte giusta che potrebbe passare dalla parte sbagliata, e con la criminalizzazione di chi sta dalla parte sbagliata. Faccio tutta questa premessa per ricordare o per introdurre insomma l'argomento, il fatto che parlare di patologizzazione e di depatologizzazione di fatto significa anche poi parlare di cosa significa norma e di cosa significa norma in una questione come quella dell'identità di genere, che di fatto significa stabilire che esiste un genere maschile e un genere femminile con una polarizzazione estremizzata, e quindi con la cancellazione totale di quello che sta nel mezzo. Leggendo Elementi di critica trans, che è l'altro libro a cui facevamo riferimento prima, ricordo che mi aveva colpito particolarmente la sottolineatura di uno degli intervenuti che diceva: nella sigla F2M per me la lettera importante è la T, e cioè quel percorso che io ho fatto e che sto facendo per essere la persona che sono. Ecco, mi sembra che la patologizzazione cancelli proprio questo.
Sì, non solo cancella questo e quindi ti polarizza, diciamo così, ma in realtà tiene le redini di questa T, cioè decide questa T come deve funzionare, come deve andare, quali requisiti una persona deve avere per essere considerata transessuale. Allora, in un'ottica come quella che dicevo prima, per cui esistono esiste un universo complesso e articolato di quello che sono le persone transessuali, come posso io ridurre l'esperienza trans ad alcuni requisiti che, se ce li hai, bene, puoi andare avanti nel percorso, se non ce li hai ti devi fermare e, insomma, nella migliore delle ipotesi ti arrangi in un altro modo. Quindi è proprio l'impianto di questa cosa che non ha senso, secondo noi. Sicuramente, come dicevi tu, la questione ha riguardato gay e lesbiche non molti anni fa, e io credo che anche per le persone trans arriverà questa conclusione. Però l'esperienza trans è molto diversa dall'esperienza gay e lesbica, soprattutto perché mette in campo delle figure altre. Cioè, uno dice sono gay, una dice sono lesbica, punto.
Non c'è bisogno del certificato.
Invece, purtroppo, per come è stata, insomma, impostata da noi l'esperienza trans, poi anche su questo, insomma, ci sarebbero delle riflessioni interessanti da fare sull'Occidente, su invece le altre culture, eccetera, vabbè. Però per come è impostata da noi, insomma, tu hai bisogno che uno psicologo ti dia un certificato con cui vai da un endocrinologo che ti dà degli ormoni. Allora, una volta che hai preso degli ormoni, poi vai in tribunale, un giudice ti deve dire va bene, ti puoi operare, e dopo il chirurgo dice va bene, ti opero, e poi dopo torni in tribunale e dici guarda che mi sono operato, mi cambi i documenti. Cioè, non te lo puoi fare nella tua cameretta questa roba qua, cioè devi per forza entrare in contatto con queste figure. Allora, insomma, una risposta sicura, una risposta corretta, io, insomma, nessuno di noi ce l'ha rispetto a come si può cambiare questa prospettiva. Sicuramente però depatologizzare la transessualità, cioè che non vuol dire annullare il percorso di transizione o le figure che intervengono in questo percorso, ma secondo me vuol dire semplicemente spostare questi equilibri di forza, che sono tutti in mano a questi medici che devono decidere, spostarli, nel senso che io non sono malato, quindi io vengo da te perché voglio fare un percorso, ma non sono inferiore a te, non sei tu che puoi giudicare. Certo. Sono io che vengo, ti porto un bisogno e tu vedi come rispondere a questo bisogno.
Per banalizzarla la cosa, ci troviamo nella situazione allucinante e così veramente come dire, aberrante, in cui una persona che vuole accedere alle cure, o meglio, facciamo il contrario, ovvero una persona deve poter accedere a delle cure per poter completare questo percorso, ovvero abbiamo bisogno di un medico che dica guarda, questa persona è una normale, sta fuori dalla norma, è affetto da questa problematica mortale che si chiama disforia di genere, che si chiama transessualismo, che si chiama in vari modi, e quindi necessariamente va curata. Se uno psichiatra stabilisce questo tipo di dinamica, una persona può accedere poi ai passaggi, tutti i passaggi successivi che portano al transito. Sì. Quindi depatologizzare la transessualità significa cambiare questo impianto di potere che sottostà alla possibilità di fare un transito da maschio a femmina o da femmina a maschio, come dicevamo prima, ma per portare un altro tipo di epistemologia, per portare un altro tipo di visione del mondo, di impianto che permetta poi alle persone di portare avanti questo tipo di percorso.
Sì. Insomma, va spostato quest'ago della bilancia, secondo me. Nessuno nega la necessità delle figure mediche in questo percorso, però, come dicevi tu, la persona non può essere considerato poveretto e malato, adesso lo curo. Anche perché, cioè, io mi domando, ma questa cura in cosa sta? Allora, se tu mi dici che una cosa è una malattia, mi devi dire quali sono i sintomi, quali sono, vabbè, su questo possiamo anche essere d'accordo rispetto a quello che dicevamo prima, cioè la persona deve avere dei requisiti, vabbè, poi i sintomi ci possono essere tutti, solo qualcuno, vabbè, questo succede anche nelle altre malattie. Poi però mi devi dare una cura di questa malattia. Allora, la cura qual è? La cura è che io prendo degli ormoni e guarisco in quel momento, nel momento in cui prendo gli ormoni, oppure guarisco nel momento in cui io mi opero, ma poi se non mi opero, non mi voglio operare, guarisco.
No.
Oppure nel momento in cui il giudice mi dà il nome che ho scelto, guarisco in quel momento lì. Cioè, non sta in piedi questa cosa. Io per questo contesto il fatto della malattia. È molto interessante nel libro un intervento di Roberto Vitelli, che è questo psicologo di Napoli, che fa un ragionamento molto articolato sul fatto ma perché invece che batterci per depatologizzare la transessualità e quindi lo stigma che ne consegue, non ci battiamo per combattere lo stigma che c'è intorno alla malattia psichiatrica?
Sì, che magari prendi la stessa cosa però da una macro area, forse
macro,
più.
Ora, vabbè, io non voglio salvare il mondo, non ne ho le capacità e quindi lascio ad altri questo compito. Può essere un'osservazione giusta questa che faceva Vitelli, però io proprio contesto il fatto che la transessualità sia interpretata come malattia, non perché io ce l'abbia con la malattia o perché mi dà fastidio la malattia, ma perché non è così. Perché non ci sono, cioè, voglio dire, strumenti per provare questa cosa scientificamente. Noi al convegno avevamo iniziato ogni sessione con la proiezione di qualche frame di film, insomma, famosi legati all'identità di genere che ci piacevano. E nel libro riportiamo queste battute a ogni inizio di sessione. Allora c'è questo dialogo molto interessante in Transamerica tra Brie, questa donna transessuale, e questo psichiatra, che a un certo punto le chiede: ma lei è felice? Allora lei ci pensa e dice sì, poi ci pensa meglio, dice no, o meglio, potrei esserlo se mi firma il certificato per l'autorizzazione all'intervento. Allora il medico la guardi e dice: guardi, in questo studio non esistono risposte giuste o risposte sbagliate, deve essere sincera, perché il transessualismo è considerato una malattia molto grave dall'Organizzazione Mondiale, insomma gli fa tutto sto pippone sulla malattia, su quanto sia grave, eccetera. Allora lei lo guarda e gli fa: ma allora mi spieghi una cosa, come può essere che una malattia psichiatrica venga curata con un intervento chirurgico? E questo è anche un interrogativo, cioè, che noi ci poniamo.
Vabbè, come una volta si curavano la schizofrenia con la lobotomia, cioè, è abbastanza similare come tipologia di situazione.
Però il risultato è diverso, nel senso che il lobotomizzato, poveretto, diventava un vegetale. Invece la persona trans che segue il proprio percorso di transizione, operandosi o meno, a seconda del livello, insomma, di percorso che vuole fare, poi è felice. Cioè, voglio dire, la prova provata è sta poi nella vita delle persone, no?
Sì, direi di sì, che la prova provata sta nella prova delle persone.
Non c'è dubbio.
Per avviarsi verso la conclusione, perché il nostro tempo è sostanzialmente scaduto, ce la prendiamo un pochino larga perché GR
sì,
non
sì,
c'è.
No, possiamo tranquillamente.
Però tu dicevi che sta circolando questo libro, e sta circolando in ambienti LGBT o circola anche in altri ambienti? Dove ti hanno chiamato? Chi è che risulta interessato?
Ma sì, soprattutto l'ambiente GLBT o satellitare, nel senso movimenti vari. Noi l'abbiamo presentato come prima volta a Verona, casualmente,
guarda caso
la seconda presentazione l'abbiamo fatta a Torino al Salone del Libro, non perché ci hanno chiamato loro, ma ci siamo proposti noi, però insomma la cosa è stata accettata.
Sì, perché ricordiamolo, insomma, Christian, prima abbiamo citato il Maurice, ma non abbiamo ricordato che il Maurice è un circolo LGBTIQ di Torino, dico bene la sigla?
Sì. Insomma, è anche esiste dall'85 a Torino, quindi è conosciuto. insomma, non dico che tutto quello che chiediamo ce lo danno, però insomma hanno un occhio di riguardo, per fortuna, quindi hanno anche forse creduto nel valore del libro e l'abbiamo presentato lì. Poi un delirio, insomma, del libro, vabbè, comunque lasciamo perdere.
Poi quest'anno era dedicata al Vaticano.
Sì, infatti noi abbiamo fatto un comunicato stampa intitolato Eschimesi in Vaticano, perché
ci stava benissimo.
Ci stava benissimo.
Non c'è dubbio.
Comunque adesso è stato presentato a Bologna, forse lo scorso venerdì, se non ricordo male, verrà presentato a... oddio, mi sono un attimo, a Venezia il 15 di giugno, e a inizio luglio, adesso non sappiamo ancora bene la data, lo presenteremo a Padova. Quindi insomma cerchiamo di farlo girare, soprattutto
quando l'ha superata la linea gotica.
Beh, l'abbiamo presentato in radio a Roma,
certo,
e quindi,
questo non c'è dubbio.
Però noi andiamo dove ci chiamano, quindi,
vabbè, quindi aspettiamo chiamate.
Ma tra l'altro a Bologna, come apertura del Festival di Cinema Trans Divergenti, che inizia oggi.
Inizia,
sì, mi pareva così.
Oggi.
E oggi fra l'altro Luchi, che è una delle curatrici del festival, è stata ospite di Visionari da questi microfoni. Noi ne abbiamo parlato giovedì scorso con Porpora, ma insomma è un appuntamento importante per diciamo la comunità trans, cioè diciamo comunità non trans.
Sì, è la settima edizione, quindi...
e anche perché insomma è un avvenimento culturale importante. E quindi lì immagino che tu l'abbia presentato.
Non c'ero io, perché insomma la nostra politica non è quella di essere presenti noi in quanto curatori, ma il fatto che del libro se ne parli. Quindi l'hanno presentato Porpora Marcasciano e Elisa Arfini, che sono due insomma persone che hanno scritto un saggio all'interno del libro, quindi insomma titolatissime per parlare del libro.
Senti, andando un po' anche a chiudere, così ce la fai una carrellata delle tipologie di interventi che troviamo all'interno del libro? Te prima hai detto che comunque insomma si è cercato di invitare a questo incontro persone in qualche modo vicine, però di sicuro insomma almeno io sfogliando, leggendo, ammetto di non averlo letto completamente il libro, l'ho letto soltanto una parte, però ho visto che insomma gli interventi effettivamente al di là delle magari anche discipline di appartenenza dei vari interlocutori, effettivamente ci sono anche posizioni abbastanza frastagliate riguardo la depatologizzazione. Vai, raccontaci un pochino almeno questa parte qua proprio contenutistica.
Sì, allora diciamo che poi durante il convegno le sessioni erano molto mischiate, nel senso che non abbiamo deciso adesso parlano le persone trans, adesso parlano i medici, adesso parlano, ma si era tutti molto mischiati, e questo poi risulta anche dalla struttura del libro. Comunque c'era la dottoressa Godano, che è un'endocrinologa molto vicina alle persone trans, molto friendly, diremo così. C'è un medico chirurgo, che è il professor Bogetti, che da molti anni opera persone transessuali. C'era Cristian Loiacono, che è un attivista queer e filosofo. C'era Giorgio Cuccio, che è un compagno trans, anche lui insomma teorico, diciamo così, dell'esperienza trans. C'era Porpora Marcasciano, c'era, come diciamo, Elisa Arfini, che ha scritto un libro molto bello, che è Scrivere il sesso, che parla proprio delle autonarrazioni delle persone transessuali. C'era Beatrice Busi, che è una storica, diciamo così, della medicina, che quindi ha parlato di questo aspetto più storico legato alla patologia. C'era Roberto Vitelli, che dicevamo prima, che è psicoanalista, che lavora a Napoli nell'equipe di Paolo Valerio. E poi c'era Laurella Arietti, che è una attivista trans di Verona. E insomma non so, forse mi sono dimenticato qualcuno. C'era anche un sacerdote.
Davvero?
Sì, perché non ci siamo fatti mancare niente. che è praticamente
gli ha sperso con l'acqua santa.
No, è una persona molto, molto avanti rispetto a queste robe qui. Era stato delegato dalla diocesi per appunto le questioni LGBT, diciamo così.
No, non ci voglio credere, ci hanno i delegati alla questione LGBT.
Ma a Torino ci abbiamo anche che questo. Bergoglio sta un pezzo avanti, ragazzi.
Ma questa non è Bergoglio, no, prima non c'era Bergoglio,
c'era ancora Poletto a Torino, cardinal okay, Poletto.
Poletto peraltro, insomma, il cardinale di Torino, come dire, non è che proprio sia famoso per essere più
per
progressista
nulla,
del...
per nulla. No, adesso non c'è più manco lui, c'è più manco il cardinale a Torino, siamo vescovo, c'è il vescovo adesso.
Cioè, vedi, non c'è più, come si chiama? Guarda, volevo fare una battuta ma mi sfugge il nome, non c'è più la Fiat sostanzialmente.
Quindi non c'è più,
e
niente.
Quindi non c'è più neanche il cardinale, che ve ne fate.
Certo. E, comunque c'era questo sacerdote, adesso mi perdonerete ma mi sfugge proprio il
nome. Ti perdoniamo, fratello.
Però insomma ha parlato dal suo punto di vista, ovviamente rispetto al senso di questo percorso. Devo dire, uno anche abbastanza avanti rispetto a questa questione. E poi basta. C'era la Caranna Lorenzetti, che è una giurista e che ha fatto tutta una, insomma, la domanda che le ponevamo era dal punto di vista giuridico come questa roba poi ci sta con la depatologizzazione. E poi avevamo in videoconferenza da San Francisco la Ann Vitale, che è questa attivista e psicologa trans, insomma molto cara, che ci ha mandato questo contributo.
E quindi evidentemente non solo il prete ma anche voi siete un pezzo avanti, cioè avete anche la videoconferenza, quindi insomma tanto di cappello al Maurice. E no, comunque soprattutto invece chiudiamo ricordando il libro, che appunto è Scommessi in Amazzonia, dialoghi intorno alla depatologizzazione della transessualità per i tipi di mimesis, uscito nel 2013 ma poco tempo fa in realtà, curato da Ballarin e Padovano. Boh, a noi ci è sembrato interessante.
Sì, insomma, ve lo consigliamo caldamente, non c'è dubbio, anche perché effettivamente, come diciamo ad inizio trasmissione, esistono pochissime esperienze sia di incontri dal basso legati all'esperienza trans, ma anche proprio di documentazione, di libri, di materiale che può essere utile a tutti e a tutti. Per farsi un'idea, io penso sia alle persone trans che magari vogliono avere un approccio un po' più, come dire, riflessivo, politico alla questione, ma anche a tutti e a tutti, che penso in qualche modo un brancolino nel buio rispetto a tante tematiche di questo tipo.
Sì, proprio perché la cosa che insomma ci ha sempre fatto più incazzare di tutta questa storia era che le persone trans hanno talmente introiettato questa roba della malattia che pensano davvero di essere malate, pensano davvero di aver bisogno di qualcuno che le curi, e proprio forse per questo non hanno mai preso più di tanto parola su determinate questioni. Mm-hmm. Quindi speriamo che invece possa essere uno spunto,
un
anche
esorcismo,
piccolo, sì, per prendere parole, insomma.
Grazie di essere
grazie
venuto.
A voi.
Sì, dispiace che insomma ci sarebbe veramente da parlarne per non so ore e ore di queste cose, perché effettivamente insomma penso che mo, al di là di la Onda Rossa eccetera eccetera, è proprio una necessità, ma anche insomma parlo anche a livello personale, no, di avere un insomma delle possibilità di ragionamento su questo tipo di tematiche. Vi rimandiamo sicuramente al libro, ve lo ricordiamo nuovamente, Scimesi in Amazzonia, si trova in giro, lo vediamo pure su siti,
si trova, non diremo su che siti,
parecchio
siti
commerciali,
strani parecchio. E che dire, vi lasciamo a un po' di tracce musicale, Allegro con Fuoco.
Sì, ancora penso una ventina di minuti di musichetta, dopodiché la musicona, quella classica di Allegro con Fuoco, a seguire vai.
E niente, ci vediamo domani qua, venite a trovarci,
sì,
no?
Certo.
Facciamoci tutti insieme gli auguri.
Questa è una delle cose più importanti da ricordare. Insomma, dai, ci vediamo domani nel Solidario Onda Rossa e a seguire sabato al Forte Prenestino. Per Profondo Rosa per questa sera è tutto, e niente, a presto, ciao.